ma pieno di debiti nei loro riguardi, non mi è concesso neanche il piacere di essere originale, perché devo anch'io incominciare con i ringraziamenti. E tutti quelli che mi hanno preceduto hanno ringraziato, e anch'io devo farlo, e soprattutto io devo farlo. Il Dipartimento di Filosofia, l'Università di Venezia, e coloro che hanno preso questa iniziativa, il professor Ruggenini, il professor Tanio, e poi l'appoggio dato a questa iniziativa dal professor Ruggiu in qualità di presidente del progetto PRIM. E a proposito del professor Ruggiu, devo dire che anche opportunamente ha sottolineato quanto è venuto fuori questa mattina, e cioè l'implicazione tra quello che a qualcuno del pubblico può essere sembrato un discorso algebrico, astratto, filosofico, nel senso appunto del formalismo filosofico, le implicazioni invece col fatto politico. Qui davanti ho l'amico Barcellona, e prima c'era, ha parlato il professor Irti. Mi preme soprattutto dire che mi è capitato altre volte di essere oggetto di queste manifestazioni e mi sono sempre sentito inferiore a coloro che le organizzavano. E cioè, mi pare di averlo detto anche a qualcuno in queste due giornate di voi, mi pare di aver detto che la qualità etica di chi festeggia la vivo come decisamente superiore alle mie possibilità etiche, alle mie qualità etiche di festeggiato, e questo me li rende particolarmente ammirevoli, e quindi la mia gratitudine a questo retrogusto, se vogliamo chiamarlo così, di appunto di ammirazione per questa manifestazione, che intendo soprattutto come manifestazione dell'amore per la filosofia, perché è chiaro che attraverso quello che si è detto di quanto sono andato affermando, c'è l'interesse profondo di coloro che in questa università costituiscono un vanto, perché il Dipartimento di Filosofia di Venezia anche oggi spicca nel panorama culturale italiano, tanto che mi pare di aver dichiarato da qualche parte che anche per merito del Dipartimento di Filosofia di Venezia oggi l'Italia ha poco da invidiare alla filosofia straniera, perché l'Italia contiene dei pensatori di altissimo livello, e appunto il fatto di trovarmi qui festeggiato da una parte di loro mi riempie di gioia. In questo momento qui sarei tentato anche di almeno uno spunto di quelli che mi sono stati suggeriti a proposito, ritorno all'implicazione di cui parlavo a proposito del professor Ruggiu. Ma quindi penso di non aver dimenticato nulla, devo un abbraccio al professor Spagna particolare per l'amicizia con la quale si è dato da fare, e in modo a mio avviso splendido, perché abbiamo sentito delle voci quanto mai rilevanti e variegate, come quella appunto del professor Barcellona, oltre alle voci filosofiche che sono ben note, il professor Vitiello, il professor Messinese, e poi tutti, il professor Berti, il professor Visentini, eccetera, e tutti quelli che hanno parlato. Scusino se non li nomino tutti, ma mi ricordo che qualche giorno fa mi hanno fatto un'intervista dove si elencavano i partecipanti al convegno, e allora andava via tutto lo spazio per l'intervista, oppure bisognava rassegnarsi a non nominare nessuno, perché abbiamo nominato Valent, che è stato ricordato dal professor Perissinotto, al quale rinnovo i miei ringraziamenti in quanto in qualità di lui in quanto direttore del Dipartimento di Filosofia. Allora cedo alla tentazione, se mi è permesso, di prendere spunto, soprattutto rivolgendomi spunto da una battuta del professor Ruggiu, rivolgendomi soprattutto ai non addetti ai lavori, perché si può avere avuto l'impressione, ecco, avevo incominciato a dire prima, di una discrasia tra il tecnicismo filosofico e i problemi pratico-politici. Come eliminare l'impressione di discrasia? Forse qualche battuta di questo genere può tentare di rispondere. Ma che noi si viva nel mondo è una nostra, che il mondo sia fatto così come crediamo, cioè come struttura sociale nella quale agiscono forze sociali, politiche, economiche, industrie, fabbriche, Europa, Russia, America e via dicendo. Ecco, che noi si viva nel mondo è la grande fede alla quale nessuno di noi vuole rinunciare. Noi ci troviamo ad avere questa fede, ne parlavo prima anche con l'amico Vincenzo Vitiello. Noi ci troviamo e non possiamo rinunciare a credere che per esempio ci troviamo a Cadolfin e che stiamo parlando di filosofia, Cadolfin è a Venezia in Italia, all'interno di un sistema internazionale. Ecco, questa fede, lo dice la parola stessa, è un attribuire un valore, usiamo così alla buona la parola verità, è un attribuire valore di verità a ciò che in quanto contenuto di fede non ha verità. E però noi non sappiamo rinunciare, non sappiamo saltare al di fuori della nostra fede. Allora, una parte degli interventi che qui ho sentito con estremo piacere e dai quali ho imparato moltissimo e che terrò presenti, anche nel loro aspetto critico. Ecco, una parte di questi interventi si riferisce al contenuto di questa fede, e al centro del quale sta la nostra civiltà occidentale, la quale nell'interpretazione ha uno sviluppo che qui è stato qualificato in un modo splendido da più voci, ha uno sviluppo e un suo farsi progressivamente coerente. Coloro che vedono la storia del mondo come un susseguirsi di frammenti caoticamente giustapposti non vedono invece l'unitarietà dello sviluppo, l'implicazione tra le varie fasi dello sviluppo. Allora, una prima parte degli interventi è consistita, penso soprattutto a quello di Barcellona, quello di Irti, ecco soprattutto questi due, ma poi anche quello di Goggi, se c'è qui Goggi, ecco. Una parte di questi interventi è consistita nel mettere in luce il calcolo della coerentizzazione dell'Occidente, cioè stabilire quali sono i motivi che spingono da una forma iniziale della civiltà occidentale fino alla forma attuale, che è quella della civiltà della tecnica. Vorrei evitare che qualcuno, ripeto, dei non addetti ai lavori, non si fosse raccapezzato sentendo da un lato ripetere così insistentemente l'affermazione dell'eternità dell'essente e dall'altro lato, anche ieri il professor Spagno accennava a questa tematica, aver sentito la mia simpatia per le forme più radicali della coerentizzazione della storia dell'Occidente. Da questo punto di vista, se mi è permesso, visto che siamo in un clima in cui la mia modestia è stata messa duramente alla prova, se posso un po' incrementare questa prova, battandomi quindi un po' immodesto, ancora un po' più immodesto di quanto non fosse dato dagli interventi così amabili, così intelligenti che ho sentito, e allora posso dire che un lato del discorso filosofico, ma del sottoscritto, è anche questa una fede, insomma, che io abbia scritto dei libri fa parte di quella fede nel mondo di cui parlavamo prima. Ebbene, se posso essere un momentino immodesto, potrei dire che credo di aver dato una mano alla coerentizzazione, a ciò che ho chiamato coerentizzazione della storia dell'Occidente, che, come è venuto in chiaro da parte degli amici che hanno parlato, è la coerentizzazione della follia estrema. In laboratorio ci può essere uno scienziato che, per calcolare le capacità distruttive di un virus, favorisce lo sviluppo massimo del virus sino a che il virus mostra tutte le sue possibilità. E allora una parte del mio discorso filosofico, uno di loro richiamava, mi pare tu Pietro, o Irti o Vitiello, adesso non mi ricordo, i miei scritti su Eschilo, su Leopardi, su Gentile, e sì, sono i grandi nemici della verità, ma la verità non è un qualche cosa che sia grande indipendentemente dalla grandezza della negazione della verità. La verità non è qualcosa di grande indipendentemente dalla grandezza dell'errore. Senza la grandezza dell'errore non c'è grandezza della verità. Se la verità è tale, in quanto è un po' il tema di cui parlava l'amico Vitiello questa mattina, se la verità è tale in quanto è negazione dell'errore, e allora è la verità stessa a guadagnare forza dalla concretezza dell'errore, dalla concretezza dell'errare. E se la storia dell'Occidente non è portata fino alle sue ultime conseguenze, che vuol dire la dominazione definitivamente vittoriosa della civiltà della tecnica, allora se, ripeto, ci si ferma a metà strada rispetto a questo processo di coerentizzazione, allora la stessa energia negativa della verità risulta astratta. Da questo punto di vista potrei dire che tutte le osservazioni critiche che mi sono state rivolte così amabilmente dall'amico Berti, ecco, dall'amico Vitiello, dall'amico Viventini, chiedo scusa, sì, in questo momento non mi ricordo altri nomi, ma ci sono. Allora, queste osservazioni critiche sono contributi alla verità, nel senso, appunto, mi ripeto, che la negazione dell'errore esige la concretezza dell'errore. Allora, un primo lato di quanto abbiamo sentito in queste due giornate riguarda, me lo dica se la tiro troppo in lunga, un primo lato, ma ci tengo a chiarire questi due lati, ecco. Un primo lato ha riguardato appunto quello che sto chiamando coerentizzazione dell'errore, alla quale, ecco, l'immodestia, credo di aver dato una mano. Qualche amico mi dice, ma guarda che il tuo Nietzsche, adesso l'immodestia cresce, guarda che il tuo Nietzsche è una tua invenzione. Ecco, ma siccome penso che quel cosiddetto mio Nietzsche sia in grado di eliminare la forza teoretica della grande tradizione dell'Occidente, se il Nietzsche storico non è stato congruente o non è congruente col Nietzsche quale appare nei miei scritti, e allora è quel Nietzsche che appare nei miei scritti a avere quella capacità di eliminare la tradizione dell'Occidente. Mi ripeto, se fosse falsa la mia interpretazione di Nietzsche o di Leopardi o di Gentile, Beh, amen, vuol dire che non sono stati loro, in quanto storicamente individuati in un certo modo, ad avere preso posizione vincente rispetto al passato dell'Occidente. Ma sono quel Leopardi, quel Nietzsche, quel Gentile che emergono nell'interpretazione che il sottoscritto ne ha dato. Se sono qualcosa di diverso, peggio per loro, vuol dire che non, il loro discorso non riesce ad aver partita vinta sulla tradizione dell'Occidente, perché questo è il fatto. Gli eterni dell'Occidente non sono l'eterno di cui abbiamo parlato in questa serie. E qui veniamo al secondo lato del discorso. Dicevamo prima, noi tutti abbiamo fede nell'essere al mondo, nel mondo così come crediamo che sia, e probabilmente penso che una parte di loro dirà questo è il mondo, quello in cui crediamo noi è il mondo vero, e quello che sentiamo, poniamo dai filosofi, sono favole, sono fantasie. Ecco, se ci fermiamo alla fede nel mondo, e allora la fede manca di giustificazione della propria esistenza. E cioè fermarsi alla fede nel mondo vuol dire ridursi alla posizione dello scetticismo ingenuo. Non c'è altro che il mondo di cui non so dare spiegazioni, in cui credo, da cui non mi so staccare, mondo esterno, mondo interno, psicologico, sociale, eccetera. Ma se ci fermiamo qui, allora, se non c'è altro che la fede nel mondo, in qualche modo sto prolungando una chiacchierata che abbiamo fatto a mezzogiorno con l'amico Vizieno, se non c'è altro che questa fede nel mondo, allora questa fede si presenta come, dicevo, scetticismo ingenuo, cioè scetticismo che non sa rispondere alla vecchia obiezione che già i greci sapevano fare allo scetticismo di autodistruggersi. E invece l'affermazione che il mondo in cui crediamo di vivere, il mondo serio, non quello delle fantasie filosofiche, l'affermazione dell'esistenza del mondo in cui crediamo di vivere non soggiace all'obiezione contro lo scettico, perché è circondata dalla non fede. Questo è anche un grande tema che discuto con gli amici cattolici. È stato interessante la proposta del professor Messinese di valorizzare la prima fase, così, la chiamava così, la prima fase del mio lavoro filosofico. E questa è la posta che discutiamo, cioè se l'uomo è semplicemente una fede oppure se l'uomo è ben di più di una fede, cioè è la manifestazione della verità. E questo è il secondo lato, cioè tutti quegli interventi come quello del professor Vitieri, quello del professor Vicentini, quello del professor Berti e altri, ecco, riguardavano questo secondo lato. Per cui, volendo avere una metafora geometrica, si tratta di due cerchi concentrici. Il cerchio iscritto è la nostra fede nel mondo. E questa è stata una parte del convegno. Il cerchio circoscrivente, e cioè la non fede, quell'essere nella verità a cui accennavo prima, è stato il secondo lato del convegno. Abbiamo incominciato con questo secondo lato, con la relazione del professor Vicentini. Posso stare ancora un momento?
Vuol dire sarebbe dopo... difficile dire di no, professor.
mi rendo conto, tra l'altro, che rispetto alle articolazioni accurate che ho sentito, questa mia chiacchierata, insomma, ha un'importanza molto relativa. La seconda osservazione riguarda, ecco, le obiezioni che possono avere quel carattere di obiezione problematica di cui parlava il professor Vitiello. Le obiezioni, ecco, qui se dovessi chiarire o invitare al modo corretto di impostare l'obiezione, direi che la situazione è diversa da quella che in campo scientifico si produce quando si vuole assiomatizzare un certo tipo di discorso scientifico, per esempio il discorso matematico, riportandolo, la cosiddetta aritmetizzazione della matematica, riportando la totalità della complessità algoritmica all'aritmetica. È una situazione diversa perché all'interno di questo tentativo sappiamo che esiste quell'operazione straordinaria di Gödel, dove si mostra che partendo da un certo gruppo di postulati o di ipotesi che vengono assunte senza giustificazione e quindi non hanno un fondamento incontrovertibile, partendo da un certo gruppo di postulati, questa è la grandezza di uno che poi è uno dei teoremi di Gödel, partendo da questi gruppi di postulati non si può escludere che lo sviluppo di tali postulati conduca a una contraddizione, cioè non si può escludere che la matematica, bisognerebbe precisare questo che ho detto in modo così brutale e sommario, non si può escludere che la matematica, approfondendo il contenuto semantico dei propri postulati, pervenga ad accorgersi della propria contraddittorietà. Ecco, se impostiamo il discorso in questo modo, e allora certo si conduce il discorso in un modo improprio, perché la più volte citata opera o libro, La struttura originaria, intende essere appunto l'esclusione di una situazione concettuale in cui si parta da postulati che sono ipotetici, qualche volta si dice probabili. È chiaro che partendo da postulati accettati al massimo in base alla loro congruenza, ecco, che non siano immediatamente tra loro contraddittori, si può pervenire a conclusioni o a teoremi dimostrati aporetici, contraddittori. Ma la grande porta è appunto quello che chiamo, ma credo non solo io, la struttura originaria del sapere, in relazione alla quale è impossibile che si pervenga a mostrarne la contraddittorietà. La situazione è del tutto diversa da quella gödeliana, la chiamo così alla sveglia. Cioè il fondamento incontrovertibile non può svilupparsi in modo tale da mostrare che una delle sue implicazioni è tale da negare tale fondamento. Dalla base non ci si può appoggiare a questa base in modo da sviluppare un discorso che la neghi. E allora se dovessimo prolungare, d'altra parte l'abbiamo già frequentata nella nostra discussione, credo che si dovrebbe partire da qui, ecco, dal perché una struttura concettuale si chiama all'ardire di proclamarsi come originaria, cioè come incontrovertibile. Perché altrimenti partire da mezza strada e mostrare le aporie che scaturiscono da questa base è un mostrare, ma mi pare che con l'amico Vitello fossimo d'accordo, è un mostrare ipoteticamente l'insufficienza di questa base. Ancora, poi chiudo sul serio, una sorta di giustificazione di quanto ho appena detto. Dopo una seconda marcia, se ne avrò ancora qualche momento, dirò che in qualche modo risponda a quelle cose interessanti che mi ha detto l'amico Berti. E chi obietta? Facevo questa domanda a Vitiello e poi ci ricordavamo insieme che gliel'avevo fatta qualche anno fa. Chi obietta, e qui mi viene in mente anche il discorso di Tarkan a proposito della differenza, chi obietta? Intende dire la stessa cosa di ciò contro cui egli obietta? Penso che tutti noi diciamo no, altrimenti non sarebbe un ob vuol dire contro, non sarebbe un'obiezione. Allora l'obiettante assume, anche quando si proclama assolutamente problematicista, ipoteticista, assume come indiscutibile la differenza tra quello che egli dice e ciò contro cui egli dice. Quindi alla base di ogni obiettare, in questo caso mi interessa riferirsi alla struttura originaria, alla base dell'obiettare c'è la differenza dei differenti, cioè il riconoscimento che i differenti sono differenti, quella differenza che è appunto il contenuto primario della struttura originaria. Quindi l'obiettare contro la struttura originaria è un incominciare ad essere d'accordo con la struttura originaria. Quindi se la discussione dovesse proseguire, si dovrebbe proseguire, penso, o almeno mi auguro che prosegua, chiarendo questo punto, perché altrimenti non c'è obiezione. A questo punto torno a ringraziare soprattutto mi lasciano sottolineare quel sentimento di ammirazione per, oltre al livello intellettuale delle cose che ho sentito, e direi quasi l'invidia per la generosità con la quale è stato detto quello che è stato detto a proposito di quanto sono andato a scrivere. Grazie.